Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale. Intanto stasera volevo dare il benvenuto al nuovo segretario generale, alla dottoressa Brizzi Clementina. Grazie di essere qua con noi. Bene, iniziamo con l'appello, passo la parola alla dottoressa Brizzi Clementina.
Sì, buonasera a tutti. Diaci Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna.
Presente.
Borsari Massimiliano, arriva, quindi mettiamo assente. Casarini Elisa, Diaci Marzia,
Presente.
Dotti Davide,
Presente.
Fabbri Mauro,
Presente.
Fracavallo Alessandro, Peltrinieri Annalisa, Silvestri Alves, Fioli Claudio, Zanardi Matteo, Ferrari Marco, Caretta Federico,
Assente, malato.
Fieni Federico, Turci Simone, Zanotti Diego. Bene, 15 consiglieri presenti.
Bene, iniziamo col primo ordine del giorno. Ordine del giorno congiunto dei gruppi consiliari Estero Comunità e Noi Lista Civica, avente ad oggetto riconoscimento dello Stato Stato di Palestina. Diamo la parola al consigliere Zanotti Diego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premetto, faccio una piccola introduzione su questo ordine del giorno. È un ordine del giorno che è stato proposto a tutti i consigli comunali nazionali dei comuni d'Italia dall'ANPI nazionale. Noi come consiglio comunale di Novi di Modena lo presentiamo mutuato di alcune diciamo così co non correzioni ma integrazioni rispetto anche all'ordine del giorno sulla pace che abbiamo sempre presentato e votato all'unanimità, condiviso qualche mese fa. Oggetto riconoscimento dello Stato di Palestina. Premesso che il riconoscimento dello Stato di Israele da parte dell'ONU del 1949 e dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina nel 1988, gli accordi di Oslo 1993-95, sottoscritti dalle parti ed il nutrito pacchetto di risoluzioni ONU costituiscono il quadro di riferimento giuridico necessario per dar corso al riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo Stato di Palestina è stato riconosciuto dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 2012 come Stato osservatore permanente non membro presso l'organizzazione. Il Parlamento europeo ha riconosciuto in linea di principio lo Stato di Palestina con la risoluzione 2014-2964 approvata in data 17-12-2014. Il 10 aprile 2024 l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato la risoluzione intitolata Ammissione di nuovi membri alle Nazioni Unite, con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astensioni. La risoluzione stabilisce che lo Stato di Palestina è qualificato per l'adesione alle Nazioni Unite in conformità con l'articolo 4 della Carta delle Nazioni Unite e dovrebbe pertanto essere ammesso a far parte dell'organizzazione come membro a tutti gli effetti. Il 18 aprile 2024 la proposta di risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU S 2024-3012, necessaria per l'effettiva adesione della Palestina come Stato membro, è stata accolta da 12 dei 15 paesi votanti, ma bloccata dall'unico voto contrario degli Stati Uniti. Considerato che alla fine di maggio 2024 Spagna, Norvegia, Slovenia e Irlanda si sono unite al gruppo di Stati membri dell'ONU che riconoscono formalmente lo Stato di Palestina, sono ormai 146 su 193 Stati membri delle Nazioni Unite, oltre quindi il 75% degli Stati membri che hanno riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina entro i confini antecedenti la guerra del 1967 e con Gerusalemme capitale. sociale condivisa quale passo fondamentale per una equa soluzione politica del conflitto che porti ad una pace duratura. Lo Stato di Palestina è attualmente membro della Lega Araba, dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, del G77, del Comitato Olimpico Internazionale, dell'UNESCO e di varie altre organizzazioni internazionali. Il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina è un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quella di altri Stati, riconoscere le aspirazioni legittime ad avere uno Stato da parte dei palestinesi e ribadire le tutele previste dal diritto internazionale. Risulta ormai evidente quanto sia indispensabile che le Nazioni Unite e l'Unione Europea non si fermino alle dichiarazioni di condanna e al richiamo alle parti di fermare la violenza, ma che prendano posizione per eliminare le cause che provocano la violenza e l'ingiustizia in Israele e in Palestina, con l'obiettivo di esercitare una mediazione attiva per la fine dell'occupazione militare israeliana e della colonizzazione dei territori palestinesi occupati e per il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale in tutto il territorio palestinese e israeliano. Ricordato che la politica estera italiana, fin dagli anni 70, è sempre stata trasversalmente impegnata per la pace in Medio Oriente e per il riconoscimento dei diritti legittimi del popolo palestinese. Su iniziativa italiana, l'Europa, con la Dichiarazione di Venezia del 1980, riconobbe il diritto dell'autodeterminazione del popolo palestinese. Nel 2012, all'Assemblea delle Nazioni Unite, l'Italia votò a favore dell'ammissione della Palestina quale Stato osservatore all'ONU. Nel dicembre 2014 il Parlamento italiano ha approvato una mozione che impegnava il governo a sostenere l'obiettivo della costituzione di uno Stato palestinese e a promuovere il riconoscimento della Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967, con Gerusalemme capitale condivisa, sostenendo e promuovendo i negoziati diretti fra le parti. Nelle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio in data 25 ottobre 2023 si sosteneva che in tutti i contesti e con tutti gli interlocutori ho sottolineato l'importanza di contribuire alla de-escalation del conflitto e riprendere quanto prima un'iniziativa politica per la regione, non solo per risolvere l'attuale crisi, ma per arrivare a una soluzione strutturale sulla base della prospettiva due popoli, due Stati. Tale posizione è stata ribadita dal Ministro degli Esteri italiano Tajani in occasione del suo incontro con Netanyahu. La prospettiva due popoli, due Stati non può essere raggiunta senza il previo riconoscimento dello Stato di Palestina, laddove oggi l'unico Stato riconosciuto dal nostro Paese è lo Stato di Israele. Tutto ciò premesso e considerato, esprimiamo una netta condanna dell'attuale espansione della guerra in Medio Oriente, che ha persino travalicato i confini dello Stato di Israele e dei territori palestinesi, estendendosi ai territori del Libano meridionale e occidentale. Riteniamo atroce e criminale e in assoluta violazione al diritto internazionale l'azione intrapresa dal governo israeliano contro le postazioni della missione internazionale UNIFIL, istituita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 1978 e più volte rinnovata con lo scopo di definire e garantire il rispetto del conflitto del confine tra Israele e Libano e favorire il raggiungimento di una tregua stabile e pacifica tra i due paesi. Oggi con UNIFIL sono stanziati in Libano più di 10.000 soldati provenienti da 50 paesi diversi, tra cui l'Italia, a cui si aggiungono circa 750 civili libanesi e internazionali che lavorano nelle basi. Tali efferati attacchi a una missione di peacekeeping internazionale, rinnovata dalla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite del 2006, oltre a mettere in pericolo i contingenti militari e civili in loco, rappresentano solamente l'ultima conseguenza della situazione da tempo insostenibile in Palestina, derivando anch'essi dalla mancata approvazione di una soluzione strutturale per i problemi della regione che possa finalmente condurre a un processo di pace duraturo. Condanniamo le due leggi approvate dal Parlamento israeliano il 28 ottobre scorso, le quali colpiscono direttamente le attività dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino Oriente, UNRWA. impedendole di lavorare all'interno del territorio israeliano, negando ai suoi membri l'immunità diplomatica necessaria per operare in sicurezza in condizioni di crisi e rendendo ai suoi operatori estremamente complesso l'ingresso nei territori palestinesi anche per la consegna di generi alimentari, medicine e altri beni di prima necessità e aiuto per i profughi e gli sfollati palestinesi. Tali leggi, unite alla decisione della Knesset del 17 luglio 2024 di opporsi fermamente alla creazione di uno Stato palestinese a ovest del fiume Giordano, in qualsiasi caso perché rappresenterebbe un pericolo esistenziale per Israele e i suoi cittadini, perpetuando il conflitto israelo-palestinese e destabilizzando la regione, contraddicono gli impegni sottoscritti da israeliani e palestinesi con gli accordi di Oslo del 1993 e allontanano le possibilità di giungere a una risoluzione pacifica del conflitto nella regione, costituendo ulteriori elementi di instabilità che non possono che aggravare la già tragica situazione attuale. Ricordiamo l'ordine del giorno congiunto approvato da questa stessa assemblea all'unanimità durante il Consiglio Comunale del 29 febbraio scorso in merito al sostegno di una politica di pace, di convivenza tra i popoli e di costruzione della sicurezza comune nel rispetto dei trattati internazionali. Citando tale documento, difatti, rinnoviamo il nostro appello al rilancio della cooperazione e la sovranità di tutti i popoli, del diritto internazionale e delle Nazioni Unite, affinché vengano eliminate vecchie e nuove forme di colonialismo e la politica dei due pesi e due misure, così come va abbandonata l'idea della sicurezza basata sul riarmo, sulla deterrenza nucleare e sui blocchi militari contrapposti, in favore di una concezione basata sulla sicurezza comune e sul futuro condiviso. Ciò può avvenire solamente rimettendo realmente al centro del processo di pace l'intera comunità internazionale, ascoltando dunque quanto richiesto dalla maggioranza della popolazione globale che chiede il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. È necessario rafforzare l'operato delle organizzazioni internazionali e delle associazioni che si occupano di tutelare la pace e la sicurezza delle popolazioni locali nella regione, ricusando l'idea di una soluzione militare, così come lo smantellamento delle capacità operative delle tante realtà appartenenti alla società civile che operano in Medio Oriente, a favore della cessazione delle ostilità e a sostegno dei civili. Per realizzare ciò non bastano più le parole e le prese di posizione vuote, ma è necessario un impegno concreto da parte dello Stato italiano volto a rispettare i numerosi impegni presi nel corso degli ultimi decenni. Accogliamo l'invito del Comitato Nazionale dell'ANPI, che ha proposto e organizzato una campagna nazionale per l'approvazione di ordini del giorno come questo per il riconoscimento dello Stato di Palestina, già approvati o attualmente in discussione in molti comuni in tutto il territorio nazionale, affinché sia chiara e forte la richiesta proveniente dalla popolazione italiana per una risoluzione pacifica e duratura del conflitto israelo-palestinese. Per queste ragioni il Consiglio Comunale, riprendendo lo spirito, i principi e i valori della Costituzione italiana, della Carta Europea dei Diritti Umani e la Carta delle Nazioni Unite, chiede al governo italiano di riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana nei confini precedenti all'occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa. Ad agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite per permettere alla Palestina e a Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità. Ad impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di diritto internazionale per fermare la colonizzazione e l'annessione dei territori occupati palestinesi. Impegna il sindaco a farsi interprete di tali istanze ed attivarsi verso gli altri sindaci ed amministrazioni della regione dell'Emilia-Romagna per concordare un'azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari. Impegna il Presidente del Consiglio Comunale a dare massima diffusione del presente ordine del giorno alla cittadinanza e alle associazioni e ad inoltrarlo al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente della Repubblica Italiana, al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, al Presidente del Senato della Repubblica Italiana, al Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, ai Presidenti dei gruppi parlamentari, al Presidente della Regione Emilia-Romagna. Grazie.
Bene, dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Vado avanti. Ok. Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
Grazie, no, faccio questo, utilizzo il mio spazio per il mio intervento per leggere l'intervento che avrebbe fatto il collega Carretta, che come sapete oggi non è potuto essere presente per un problema di sì, un piccolo intervento che ha dovuto subire. Questo è un ordine del giorno che a cui lui teneva molto, tiene molto, e quindi ci teneva anche a così a rappresentare il suo intervento, a farvi così a farvi conoscere il suo intervento, e quindi approfitto del mio spazio per leggerlo. Questa sera ci ritroviamo nuovamente ad approvare in questo Consiglio, dopo soli 9 mesi, un ulteriore ordine del giorno che parla di pace, nuovamente e in così poco tempo, perché purtroppo la situazione internazionale non si è semplificata, anzi, ha imboccato una strada più tortuosa e che si allontana dall'obiettivo che tutti auspichiamo, ossia il raggiungimento della pace e del rispetto del diritto dei popoli ad autodeterminarsi nei luoghi dove vivono. Gli ultimi mesi hanno visto in particolare un aggravarsi dello scenario politico in Medio Oriente, con un'estensione del conflitto tra Israele e Hamas che, continuando a causare innumerevoli vittime civili e innocenti nella striscia di Gaza, ma anche nei territori occupati della Cisgiordania, ha finito per estendersi anche al Libano del Sud. Non solo questa guerra, che si inserisce all'interno del più vasto conflitto israelo-palestinese, iniziato già con la Nakba del 1948 e che trova nell'ultimo anno di conflittualità solamente che la punta del proprio iceberg, ha visto il perpetrarsi di crimini di guerra efferati e ripetuti contro gli innocenti, ma ha dimostrato anche di non sapersi più autocontenere all'interno del territorio palestinese, finendo per travolgere gli stati vicini, mettendo a rischio la stabilità dell'intera area del Medio Oriente. Non solo, la criminosa invasione del Libano ha inoltre reso anche il nostro paese un bersaglio, a causa dei numerosi attacchi sleali contro i contingenti ONU della missione UNIFIL, tra i quali operano numerosi soldati europei e anche italiani, divenuti un bersaglio di guerra mentre si adoperano a mantenere la pace e la sicurezza della popolazione civile. In tale contesto cupo, che ha visto anche l'ingresso del conflitto di Hezbollah e per vie terze anche dell'Iran, è pertanto doveroso che ognuno di noi faccia la sua parte per cercare di ristabilire la corretta via per la risoluzione delle conflittualità e delle contese tra paesi. Come recita la nostra Costituzione, l'articolo 11, difatti, la guerra va ripudiata come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, mentre vanno invece continuamente rafforzati e rivendicati gli strumenti pacifici di risoluzione dei conflitti che vedono nella legge internazionale le proprie regole e nelle Nazioni Unite i propri garanti. Seguendo tale visione, sono personalmente riconoscente a questo Consiglio Comunale per aver deciso di sostenere congiuntamente il presente ordine del giorno promosso da ANPI Nazionale a sostegno del riconoscimento dello Stato di Palestina, azione necessaria e fondamentale per una equa soluzione politica del conflitto che porti a una pace duratura e che tuteli le parti in gioco, riconoscendo il diritto inviolabile del popolo palestinese alla propria libera autodeterminazione. Quest'ordine del giorno si inserisce all'interno della strada per la pace tracciata dalla nostra politica nazionale nel corso dei decenni, che ha sempre visto nelle istituzioni internazionali e nel rispetto delle regole da parte di tutti la via maestra per condurre una politica estera pacifica e fruttuosa. È giunto il momento dunque che il nostro Paese si impegni formalmente e direttamente a sostegno dello Stato palestinese, ascoltando le richieste di gran parte della popolazione italiana e mettendo da parte le titubanze per compiere azioni concrete che conducano finalmente verso la cessazione delle ostilità e dello sterminio delle popolazioni civili palestinese, israeliane e libanesi. Grazie.
Bene, qualcun altro vuole intervenire? Vado oltre, dichiarazione di voto. Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Buonasera a tutti. Semplicemente per dire che ci fa piacere poter condividere anche questo ordine del giorno, dopo che ci siamo confrontati con Matteo e col gruppo indirettamente, però per alcuni punti, quindi c'è stato anche modo di entrare anche nello specifico di parti di questo grande argomento, ma soprattutto perché alla fine ormai non è più come una volta, noi che abbiamo fatto i consigli comunali anni fa, dove si parlavano, magari si parlava di grandi temi che sembravano molto lontani da noi perché appartenevano ad altri paesi e via discorrendo, mentre invece purtroppo il mondo è cambiato e la situazione economica, geografica e politica è cambiata in una maniera colossale e cambierà sempre di più, per cui un ordine del giorno come questo che riguarda una politica internazionale è un ordine del giorno che riguarda poi anche direttamente il paese di Novi di Modena, purtroppo, perché la piega che può prendere il conflitto può essere devastante per tutto il mondo, quindi a maggior ragione penso che poter almeno partecipare, a poter dire la propria a livello nazionale, poter dire noi abbiamo fatto quello che potevamo fare nei limiti della nostra politica e della nostra amministrazione, è un principio doveroso per chi è stato eletto all'interno di un comune, poter rappresentare appunto il pensiero anche di tutta la popolazione.
Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Sì, buonasera a tutti. Niente, anch'io mi associo un po' alle parole del collega Ferrari, nel senso che innanzitutto li ringrazio per appunto aver portato questo ordine del giorno e essere arrivati a condividerlo. È un ordine del giorno abbastanza importante, nel senso che ci sono tematiche che comunque, come diceva Ferrari prima, sembrano cose lontane da noi, ma sono cose che ci coinvolgono tutti, e quindi insomma sono argomenti che per le funzionalità e per i limiti che noi come consiglieri possiamo avere con i nostri strumenti, è giusto utilizzarli, attivarli e cercare di portarli ai più alti ranghi non solo dello Stato italiano ma anche dell'ONU e dell'Unione Europea. Ecco, quindi è giusto far sentire in merito a queste tematiche anche la nostra voce. Grazie.
Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari nessuno, astenuti nessuno. Quindi con 15 voti favorevoli la mozione viene approvata. Passiamo al secondo ordine del giorno. Ordine del giorno condiviso dai gruppi consigliari Estere Comunità e Noi Lista Civica per la sicurezza in zona autostazione di Modena. Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Sì, do lettura dell'ordine del giorno appunto condiviso. Oggetto: ordine del giorno per la sicurezza in zona autostazione di Modena. Visto la notizia presente sulla stampa locale, della quale apprendiamo che un giovane cittadino di soli 16 anni di Soliera è stato aggredito da un gruppo di giovanissimi ragazzi alle stazioni delle Corriere di Modena. La notizia di pochi giorni fa che anche un 14enne di Campogalliano è stato vittima di un episodio analogo nella stessa zona. Tenuto conto che la stazione Corriere di Modena è frequentata da minori, studenti, cittadini, operatori di tutto il territorio delle Terre d'Argine, della frequenza ormai quotidiana con la quale avvengono episodi come quelli sopracitati, davanti o nei pressi delle scuole, in particolar modo nella zona delle stazioni delle autocorriere di Modena, e che vedono come vittime soggetti deboli e sempre più spesso ragazzi e ragazze, giovani studenti e pendolari che frequentano l'area per utilizzare il trasporto pubblico, autobus o corriere, per recarsi a scuola o tornare a casa. Considerato che tali fatti non mettono solo in pericolo l'incolumità di minori, studenti, cittadini e operatori, ma hanno compromesso la percezione di sicurezza di chi quotidianamente frequenta quest'area, importante non soltanto per la città di Modena ma per l'intera provincia, considerato che la situazione di crescente preoccupazione legata alla sicurezza, in particolare nella zona delle stazioni delle autocorriere di Modena da parte di studenti, genitori, operatori, cittadinanza, considerato che la stazione delle Corriere di Modena è un luogo fondamentale e strategico per la prossimità al centro storico, a numerosi plessi scolastici e per il ruolo di nodo centrale del trasporto pubblico locale per studenti, pendolari, operatori e per la cittadinanza tutta, e che ormai è considerato un luogo non sicuro e fuori controllo. Considerato che il fenomeno che vede coinvolti minori ha assunto dimensioni preoccupanti e dalle dinamiche di sviluppo inquietanti e non prevedibili, che si tratta di un fenomeno che richiede dunque massima attenzione e impegno, approccio multidisciplinare sia nella prevenzione che nel contrasto e repressione. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a farsi promotori verso tutti i soggetti interessati, enti locali, prefettura, forze di polizia, eccetera, per un necessario e urgente approfondimento condiviso relativo alle problematiche di sicurezza pubblica, in particolare di quella zona, valutando congiuntamente le misure da adottare per garantire un presidio costante e più efficace, teso a tutelare coloro che vi transitano. A sollecitare gli organi preposti a un maggior presidio della stazione delle Corriere e delle aree vicine alle scuole nelle fasce orarie di entrata e di uscita scolastica, a richiedere agli enti competenti che si facciano parte attiva nella richiesta di un aumento del numero di agenti assegnati alla Questura di Modena al fine di rafforzare il presidio del territorio.
Grazie, dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Sì, anche in questo caso, e faccio anche la dichiarazione di voto, ci siamo trovati entrambi i gruppi a proporre un ordine del giorno che segue un po' la strada di altri consigli comunali. Se non dico una cavolata, il primo ordine del giorno di questo tipo è stato presentato appunto a Soliera, e quindi al di là il fatto che Soliera è uno dei comuni all'interno delle terre d'argine, pensando anche alla valenza che per il nostro comune di Novi l'autostazione, ma possiamo mettere anche in considerazione in questo caso anche la stazione dei treni, quindi l'autostazione di Modena è frequentata in particolar modo da nostri coetanei, ragazzi e ragazze che sono iscritti agli istituti superiori. Ci sembrava giusto condividere e portare in discussione e quindi presentare in questo consesso quest'ordine del giorno, alla luce dei fatti che sono successi, che ultimamente, ma non sono purtroppo novità e ormai quasi all'ordine del giorno, atti e aggressioni di questo tipo.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Passa la parola al consigliere Zanotti Diego.
Grazie, mi aggiungo all'intervento di chi mi ha preceduto, di Matteo Zanardi, dicendo sì che è un ordine del giorno che tra l'altro in contemporanea i due gruppi si sono trovati quasi a chiedersi a vicenda se lo presentavamo insieme, ed è una cosa positiva questa, ma anche visto che tra l'altro coinvolge due ragazzi della nostra unione, perché prima Soliera e poi Campogagliano, auspichiamo che sulla stessa scia poi vengano approvati anche negli altri due comuni e che magari se ne faccia anche un ordine del giorno condiviso a livello di Unione di Terre d'Argine, perché un tema di questo tipo ci coinvolge tutti e se tutti comunque ci uniamo per raggiungere un obiettivo anche nei confronti comunque delle istituzioni modenesi, forse qualche risultato lo riusciamo a portare a casa. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Il cane? Nessuno. Procedo con la dichiarazione di voto. Ok, passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Sì, concordo con quello che è stato detto fino adesso. Infatti rischiavamo di non sentirci perché ci siamo telefonati in contemporanea, quindi anche c'era una percezione della cosa. Sì, infatti la parola che rientra, cioè da tenere in considerazione, è proprio quella, è la percezione della non sicurezza, che è la cosa grave secondo me di tutto di questa vicenda. Cioè il non non riuscire ad affidare quelli che potrebbero essere i nostri figli nei luoghi che sarebbero dovuti ai nostri figli, luoghi che sono la stazione del Corriere, luoghi che abbiamo frequentato noi da adolescenti, e sapere che tu mandi un figlio a scuola e hai la paura di quello che gli può succedere, penso che sia una delle cose più gravi che possa accadere a un genitore, dove una volta ero sicuro perché andava a scuola o perché andava in chiesa o quant'altro, mentre invece adesso purtroppo la situazione non è quella. Quindi è un nostro dovere appunto muoverci per sottolineare questo aspetto, non far finta di niente, farlo presente, ma poi questo è un argomento che riguarda Modena come riguarda tutte le grandi città e sono i centri nevralgici anche della nostra vita, sia di formazione, di studio, ma anche di lavoro, per cui chi amministra dei grandi centri deve anche avere, come dire, la sicurezza di avere dalla propria parte anche dei piccoli comuni come possono essere il nostro, che stanno attenti come sentinelle di quello che sono i cambiamenti della società, che purtroppo sono inquietanti e all'ordine del giorno. Quindi il nostro voto per forza è unanime ed è positivo.
Bene, passiamo alla votazione. Votiamo favorevoli. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Con 15 voti favorevoli la mozione viene approvata. Passo al punto numero 3. Piano urbanistico generale, aggiornamento della tavola dei vincoli ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 24/2017. Successive modifiche e integrazione. Passo la parola all'architetto Pivetti Mara.
Buonasera a tutti. Si sente? Sì. Allora, ricordiamo che l'11 marzo abbiamo approvato in Consiglio di Unione il PUG, PUG di Unione, avendolo approvato prima comunque anche nei consigli comunali, ci troviamo a un po' di mesi di distanza a fare un aggiornamento di alcune tavole. Il titolo è Tavola dei vincoli perché la normativa la denomina in questo modo, ma in realtà le tavole sono molteplici. Non ci occuperemo di tutte le tavole stasera, ma solo di alcune. È un aggiornamento, vado avanti così potete leggere, è un aggiornamento che non costituisce variante al PUG, ma è una sorta di atto ricognitivo, così come lo definisce anche l'articolo 37, appunto il comma 5 dell'articolo 37, che sostanzialmente va ad affermare che qualora i vincoli siano da aggiornare o per leggi subentrate o per piani generali settoriali che siano subentrati, oppure anche in relazione a correzioni di meri errori materiali, è possibile fare una procedura semplificata come quella che facciamo stasera di mera approvazione in Consiglio Comunale. E, congiuntamente, come ufficio di piano, abbiamo già valutato che probabilmente una volta all'anno, presumibilmente intorno alla fine dell'anno, questa operazione che facciamo stasera sarà da fare, perché nell'utilizzo ormai quotidiano del PUG e dei suoi elaborati sovente si riscontrano appunto errori materiali situazioni da aggiornare che magari non dipendono dal comune ma da decisioni o di altri enti o di aggiornamenti effettuati appunto da ranghi diversi rispetto a quello comunale. E in particolare, questo aggiornamento viene fatto come un atto ricognitivo. In particolare ci occupiamo in questa serata, in particolare per Novi, per due tipologie di aggiornamenti. Uno è relativo alle tavole la cui denominazione è VT4, la tavola dei vincoli numero 4, che riguarda le infrastrutture stradali, in particolare perché nell'utilizzo delle tavole ci si è accorti che i professionisti non avevano recepito la classificazione stradale di alcune strade provinciali. Nello specifico per Novi è la SP8 per Mirandola, quella che chiamiamo via Serragli, e per Rovereto la SP11, quella via Chiesa Nord, via Chiesa Sud, che attraversa appunto il centro abitato di Rovereto. In entrambi i casi gli estensori delle tavole le avevano classificate come C, quindi nelle fasce extraurbane avevano una fascia di rispetto di 30 metri, mentre invece la provincia già da tempo le aveva classificate F, con una fascia di rispetto stradale quindi di 20 metri. Chiaramente le tavole delle VT4 erano, per questo motivo erano errate, perché avevano recepito non adeguatamente le classificazioni delle strade provinciali. Quindi con una delibera di giunta nel mese di ottobre abbiamo riclassificato le strade conformemente a quanto è classificato dalla provincia e contestualmente abbiamo anche rivisto in alcuni punti dove ci si è accorti di errori materiali la perimetrazione del centro abitato, anche perché la perimetrazione del centro abitato anche questa è necessaria proprio ai fini delle strade provinciali per la posizione dei cartelli di inizio e fine centro abitato. E, con la delibera abbiamo aggiornato appunto la classificazione delle strade e il perimetro del centro abitato. Preventivamente avevamo sottoposto gli elaborati alla provincia di Modena in modo che non ci fossero sorprese poi nella fase appunto di approvazione dell'aggiornamento delle tavole del PUG e quindi contiamo di non doverle più aggiornare per un bel po', quantomeno quelle delle infrastrutture, e abbiamo avuto un assenso dalla provincia sull'attuale configurazione, cioè sulla configurazione che portiamo in approvazione stasera, corrispondente a quanto loro hanno classificato. Congiuntamente abbiamo anche aggiornato gli inizi e fine dei centri abitati con le relative chilometriche. Mi preme dire che la delibera di giunta concordata e il relativo elaborato che qui vedete in piccolo, riportato in piccolo, ma poi se andate a vedere gli atti ovviamente potete esaminarlo nel dettaglio, la delibera di giunta è stata inviata, è a valore in particolare per l'applicazione del codice della strada e pertanto anche le chilometriche hanno quella ragione d'essere. Nel senso che si identificano appunto con gli inizi e fine centro abitato i tratti urbani in cui alcune competenze sono del comune e altre rimangono della provincia. Analogamente i tratti extraurbani invece sono, in particolare per le provinciali, sono completamente di pertinenza provinciale. La classificazione delle strade centro abitato deliberato con la delibera di giunta non riporta le fasce di rispetto stradale, ma riporta solo appunto quello che vi ho detto, classificazione strade centro abitato. Le VT4 che andiamo ad aggiornare stasera invece identificano la classificazione delle strade, la perimetrazione del centro abitato così come rettificate congiuntamente con la provincia, ma riportano le fasce di rispetto stradale perché queste hanno una valenza urbanistica, proprio per il discorso dell'eventuale edificazione che deve essere posta al di fuori della fascia di rispetto stradale. Abbiamo colto l'occasione per aggiornare anche le strade vicinali, perché a loro volta hanno una fascia di rispetto stradale diversa dalle strade di tipo F e dalle strade di tipo C. Le vicinali, come sapete, sono di proprietà privata ma di uso pubblico quasi nella loro in totalità e hanno una fascia di rispetto di 10 metri. Quindi l'elaborato, vi ho riportato due esempi, uno di Novi, uno di Rovereto, giusto per farvi capire la differenza. Sulla sinistra vedete l'elaborato approvato l'11 di marzo, sulla destra vedete quello che andiamo ad aggiornare, La grafica è leggermente diversa perché l'elaborato è stato fatto in casa stavolta, non è stato fatto dai professionisti esterni, ma quella che era una fascia a tratteggio, di rispetto stradale tratteggiata, è diventata una fascia di colore azzurro, ma non, la differenza sta nella profondità delle fasce di rispetto. Per cui, per fare una sintesi, le strade di tipo C provinciali nel territorio di Novi sono rimaste solo la SP 413 Romana Nord, che mantiene nei tratti extraurbani, quindi quale vedete un pezzettino a sud, mantiene 30 metri di fascia di rispetto stradale, mentre la via Serragli, che nell'immagine di sinistra aveva 30 metri e nell'immagine di destra porta i 20 metri. Un ulteriore aggiornamento è stato fatto, e questo è stato richiesto anche dall'ARPA, in leggenda sia nell'una che nell'altra era riportata l'area di rispetto dell'osservatorio astronomico di Cavezzo, ma nella tavola di sinistra quella approvata non era, c'era in leggenda la simbologia e la denominazione, ma non era riportata l'area. Sull'immagine di destra vedete tutti quei tratteggini color giallo-verde che identificano che tutto il territorio di Novi praticamente, adesso qui c'è uno stralcio, ma in tutto il territorio di Novi praticamente è assoggettato all'area di rispetto dell'osservatorio astronomico. A Rovereto, ecco un altro esempio, è diciamo zona Caselle. Qui vedete che la SP 11 portava la fascia di rispetto dei 30 metri, se la rivedete sulla destra riporta la fascia di rispetto dei 20 metri ed era stato erroneamente individuato come centro abitato appunto la zona delle Caselle, quando in realtà non corrisponde alle definizioni previste dal codice della strada e dalla circolare applicativa per l'identificazione dei centri abitati. Quindi si è provveduto ad eliminarla perché era incongrua sostanzialmente. Quindi sono rettifiche di errori materiali commessi dai professionisti che hanno redatto il PUG, che non avevano aggiornato correttamente lo stato di fatto dell'attuale classificazione delle strade e del centro abitato. E un altro aggiornamento che è rilevante per tutti e quattro i comuni questo si era riscontrato subito appena conclusa l'approvazione del PUG, perché si è verificato un errore di riversamento degli elaborati della microzonazione sismica da parte dei professionisti, sempre perché anziché riversarlo e riversare i file corretti, che sono quelli di destra, nel pacchetto dei vincoli, le tavole VT6, che sono quelle della microzonazione sismica, le avevano riversate dentro il pacchetto del quadro conoscitivo. Quindi dentro il quadro conoscitivo c'erano tutti gli elaborati corretti, ma dentro al pacchetto delle tavole dei vincoli VT6 erano rimaste quelle assunte in adozione sostanzialmente, quindi quelle adottate diciamo. Quindi il dirigente dell'ufficio di piano aveva fatto immediatamente una comunicazione a tutto il mondo delle professioni affinché utilizzassero correttamente gli elaborati che erano depositati dentro alla cartella, diciamo, del quadro conoscitivo, in attesa di un aggiornamento a correzione di questo errore. Quindi in questa serata andiamo ad approvare appunto il riversamento degli elaborati correttamente corretti all'interno del pacchetto delle tavole dei vincoli, trasportandole dal quadro conoscitivo appunto alla tavola dei vincoli. Non ci sono delle sostanziali differenze, perché come vedete i colori e quindi l'identificazione delle relative tipologie di zona rimangono identiche. Si differenziano alcuni perimetri, che sono quelli rossi che vedete sulla destra, perché sono le aree in cui sono state fatte delle ulteriori indagini per arrivare a una microzonazione sismica di livello 3, che è il massimo, massimo previsto dalle norme vigenti. Analogamente, quella era la VT6, sono le denominazioni, questa era la microzonazione sismica e questa è relativa alle frequenze. Però il ragionamento, come vedete, è identico, ci sono solo dei parametri diversi che vengono evidenziati. E quindi, per quanto riguarda Novi, le tavole aggiornate sono appunto le VT4, che sono tutte quelle relative alle infrastrutture viarie, centro abitato e relative fasce di rispetto delle infrastrutture viarie. Poi le VT6, con l'aggiornamento appunto dentro al pacchetto delle VT6, delle tavole che erano nel quadro conoscitivo, microzonazione sismica. Gli altri comuni andranno, alcuni, Carpi e Soliera. Carpi ha un ulteriore, lo trovate nella relazione, ha un ulteriore elaborato di tavola dei vincoli, che è una tutela culturale su un tempietto che è in Corso Roma, e anche in questo caso è un errore materiale, perché era pervenuto il parere della soprintendenza di non interesse culturale di questo tempietto, quindi era rimasto il simbolo del vincolo quando in realtà il vincolo non c'era. E poi Carpi, Soliera e Campogalliano hanno anche l'aggiornamento della tavola dei vincoli urbanistici, in realtà vengono aggiornate tutte come cartiglio, diciamo, all'aggiornamento generale, ma non interessano il comune di Novi. Le tavole dei vincoli urbanistici sono quelle che presumibilmente avranno necessità di aggiornamento tutti gli anni, poiché sono quelle che prendono all'interno eventuali esiti di procedimenti unici per la realizzazione, che ne so, di infrastrutture energetiche o di altra natura, e che quindi hanno la necessità di essere cartografate, per poi quindi imporre la pubblica utilità e la possibilità di esproprio. Il Comune di Novi in questo momento non ha questa tipologia di vincolo, e quindi gli elaborati, pur venendo aggiornati, ma non interessano il Comune di Novi, quindi in realtà verranno esclusivamente approvati in Consiglio dell'Unione. Ecco, aggiungo che analogo oggetto di delibera come quello di stasera è in fase di passaggio in tutti i consigli comunali, perché la problematica c'era per tutti, sia per i centri abitati che le strade che per la microzonazione sismica. Quindi alcuni hanno già deliberato, altri stanno deliberando anche loro in questa settimana. Al prossimo Consiglio dell'Unione verranno deliberati tutti gli aggiornamenti anche in Consiglio dell'Unione, con una semplice delibera di Consiglio, appunto. La procedura è prevista, semplificata in questa maniera. Io direi di avere già detto più o meno tutto. Gli elaborati sono già tutti caricati nella documentazione che avete a disposizione, quindi li potete verificare tutti quanti, e basta, sono a disposizione per eventuali domande.
Grazie architetto. Dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Sì, buonasera a tutti. Intanto ringrazio l'architetto Pivetti per l'esposizione, ma soprattutto per la pazienza e la competenza con cui si continua, diciamo, a mantenere questo strumento così complesso che come amministrazione abbiamo voluto fosse assolutamente uno strumento di unione e ritengo insomma che questo impegno nel cercare di mantenere comunque questa attenzione complessiva su tutto il territorio dei quattro comuni sia davvero molto importante. Vengono svolti anche tantissimi incontri periodici settimanali, insomma, che consentono proprio di avere, di tenere vivo questo strumento. E quindi davvero grazie a tutti i tecnici che fanno parte dell'ufficio di piano, responsabili dell'ufficio di piano, insomma, perché credo che questo anche possa dare davvero l'idea di una città intercomunale, di una città diffusa che continua a lavorare insieme anche sulla pianificazione, che chiaramente richiede un impegno maggiore, richiede una disponibilità, richiede un'attenzione molto più alta rispetto a lavorare ognuno per conto suo. Quindi credo che l'impegno che i nostri tecnici stanno dedicando a questo strumento sia davvero meritevole, insomma, perlomeno della nostra approvazione stasera, ma anche del ringraziamento, insomma, di questo consesso. Non per rubarvi tempo, ma giusto per chiudere questo mio ragionamento, credo che sia molto utile anche questo momento settimanale di confronto sulle tematiche, diciamo, che possono avere un'evoluzione, diciamo, all'interno dei nostri quattro territori e che sicuramente nell'opportunità di essere valutate sempre nell'insieme, appunto, dell'Unione, quindi di fare dei ragionamenti e delle eventuali come posso dire, delle ipotesi di modifica o di aggiornamento anche nelle parti che possono essere più sensibili del piano urbanistico, sia davvero un'occasione unica proprio di mettere al tavolo delle competenze tutti gli uffici dei quattro comuni, tutte le competenze dei nostri territori, le conoscenze anche maturate in tutti gli anni, insomma, di gestione e di pianificazione, quindi davvero un plus per i nostri enti. Grazie.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Sì, perbacco. Passo nuovo la parola all'architetto Mara Pivetti.
Sì, prendo solo l'occasione di questo riferimento che ha fatto il sindaco per dire che effettivamente noi abbiamo un incontro settimanale sempre il giovedì pomeriggio, li chiamiamo i giovedì dell'ufficio di piano. E no, l'unica cosa che volevo aggiungere è che appunto è un confronto assolutamente necessario, perché il PUG è uno strumento nuovo, è nuovo per tutti, è nuovo per noi, è nuovo per i professionisti, è nuovo per i cittadini, ha delle dinamiche di attuazione completamente diverse da quello che era un PRG o anche solo il regolamento edilizio precedente. La novità che volevo così condividere, anche perché è già uscita, gli esiti di questi confronti portano a dei chiarimenti che portiamo anche ai professionisti esterni, ma non solo, anche ai cittadini. E quindi abbiamo, è uscita la settimana scorsa, giovedì appunto, la prima newsletter, è una newsletter a cui ci si può iscrivere appunto sul sito, e abbiamo convenuto di pubblicare anche nella pagina web del PUG una sezione apposita per le newsletter o le FAQ che abbiamo intenzione appunto di collazionare sia come domanda e di seguito come risposta, in modo che siano appunto l'espressione omogenea e congiunta di tutti e quattro, dei tecnici di tutti e quattro i comuni, in quanto molte volte ci vengono sottoposte delle problematiche dagli stessi professionisti che mettono in crisi anche noi, cioè siamo onesti e sinceri in questo, nel senso che non sempre è tutto chiaro anche a noi. Quindi ci confrontiamo, valutiamo e congiuntamente arriviamo a una condivisione di interpretazione normativa che appunto verrà pubblicata tramite le newsletter. Questo è il primo passaggio che abbiamo prodotto, ma poi nel 2025 dovrebbe essere l'anno in cui strutturiamo newsletter e FAQ con la relativa pubblicazione, in modo da essere di supporto appunto alle questioni più rilevanti e più problematiche dal punto di vista appunto applicativo.
Qualcun altro vuole intervenire? No. Passo alla dichiarazione di voto. Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Sì, il nostro voto sarà positivo, quindi favorevole, per diversi aspetti. Principalmente poi si tratta di un argomento prettamente tecnico, quindi trattando l'argomento proprio di oggi stesso, quindi la presentazione di stasera, sono degli aggiornamenti, per cui perfetto. Poi anche per quanto riguarda lo strumento, ne abbiamo già parlato in altri consigli comunali, noi votiamo favorevolmente, nel senso che è la prima volta che c'è uno strumento del genere che viene adottato a livello dei quattro comuni, quindi a maggior ragione. Poi anche nello specifico, dopo le specifiche dette dall'architetto Pivetti, appunto nel fatto che sia, diciamo, uno strumento anche plastico, e nel senso che venga aggiornato, sia aperto anche ad un confronto non soltanto all'interno delle strutture amministrative, ma anche parlando con la cittadinanza attraverso quindi questa una newsletter, e anche attraverso i professionisti, penso che sia il modo migliore per a procedere, in modo che così non si creino problematiche durante la realizzazione dello strumento, e così che possa portare alla fine ad una costruzione di una nuova città, perché in fin dei conti quello che dovremmo vedere attraverso questo carteggio, se lo vogliamo chiamare così, è una costruzione di un nuovo paesaggio nel corso del tempo, e quindi questo deve essere fondamentale come strumento. Che non è un pacchetto chiuso, ma che si può man mano aprire per poter meglio e più agevolmente costruirlo in funzione delle esigenze del territorio.
Grazie. Qualcun altro dichiarazione di voto? No? Ok, possiamo passare alla votazione. Votiamo favorevoli? Contrari nessuno, astenuti nessuno. La mozione viene approvata con 15 voti favorevoli. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Votiamo favorevoli. Con 15 voti favorevoli la mozione viene approvata. Passo al quarto ordine del giorno.
Ringrazio tutti e buonasera.
Grazie Mara, buonasera. Ratifica variazione di bilancio ad oggetto, ottava variazione al bilancio di previsione 2024-2026, urgente, ai sensi dell'articolo 175, comma 4 del decreto legislativo 267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con delibera numero 76 dell'8/10/2024. Passo la parola all'assessore Fabri Mauro.
Sì, buonasera a tutti. Intanto che il dottor Burani si organizza, volevo proprio fare un piccolo accenno. Le due delibere che adesso seguiranno, vedrete che sono abbastanza semplici, a saldo zero. Più che altro ricordavo che sono state deliberate in giunta nel mese di giugno per questioni di urgenza, ragione per cui le portiamo in ratifica questa sera, in particolare. In un caso servivano a sbloccare le risorse per le elezioni, quindi anche qui non potevamo aspettare una data seguente, e nell'altro caso invece sbloccavano e chiudevano alcune rendicontazioni per la Regione che liberavano anche qui risorse importanti. Mi riserverò alla fine dell'ultimo punto, quello della decima variazione, dopo che il dottor Burani l'avrà esposta, di fare una piccola nota di approfondimento. Intanto passo la parola a Nicola.
Sì, buonasera a tutti. Correggo solo quando abbiamo approvato questa delibera l'assessore, perché è stata approvata questa qui dell'ordine del giorno che approviamo adesso. La rettifica è una delibera di giunta approvata l'8 ottobre 2024, che è la variazione appunto che abbiamo fatto d'urgenza è stato detto giugno, ma sì. cioè, saremmo stati un po' fuori termine, diciamo. No, la andiamo a ratificare oggi in Consiglio, appunto nei termini, scusate, ma appunto perché siamo nei 60 giorni che sono previsti dalla normativa per poter ratificare le variazioni fatte d'urgenza in Giunta in Consiglio Comunale, per quello che mi sono permesso. E questa qui, che è all'ordine del giorno numero 4, è appunto a saldo zero, è una cosa che era stata necessaria per sistemare i capitoli dedicati agli straordinari elettorali, appunto perché eravamo in imminenza a quelle che sarebbero state poi le elezioni che si sono svolte qui a novembre. E, come vedete nell'allegato al testo della delibera che avete ricevuto, si va ad approvare la ratifica di quella che è stata la variazione fatta d'urgenza in giunta. Tutto qua.
Bene, dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Dichiarazione di voto? Nessuno? Niente, passiamo alla votazione. Votiamo favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi con 11 voti favorevoli, noi lista civica, e 4 contrari a essere comunità, la mozione viene approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità, votiamo favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Con 11 voti favorevoli di noi in lista civica e 4 contrari di essere comunità, la mozione viene approvata. Andiamo avanti, numero 5. Ratifica variazione di bilancio ad oggetto, nona variazione del bilancio di previsione 2024-2026, urgente ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con delibera numero 79 del 22/10/2024. Passo la parola al dottor Burani Nicola.
Questo è un altro punto all'ordine del giorno dove si va a ratificare una variazione sempre fatta d'urgenza in giunta ad ottobre, e era stata necessaria perché si era in quei giorni configurata necessario dover stanziare delle risorse su un capitolo corretto per pagare un comando in entrata. In realtà è una variazione per questi aspetti a saldo zero, perché sono state spostate le risorse che erano già previste per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, e quindi sono state semplicemente spostate di capitolo come voce di costo. Però in questa stessa variazione sono state anche sistemate delle partite contabili riguardanti gli incentivi tecnici, perché come sappiamo è necessario dover avere le risorse sia in entrata che in uscita per poter permettere, come chiede la normativa, dei giri contabili dai capitoli dove sono già stanziati negli investimenti le quote legate agli incentivi per il personale che ha svolto il servizio, e non c'erano risorse sufficienti stanziate nei capitoli che erano necessari per il giro contabile che ho detto prima, e quindi ne abbiamo approfittato con questa stessa variazione sempre per sistemare queste partite a saldo zero, perché sono 16.000 euro in entrata e in uscita che è necessarie per poi far fronte agli adempimenti contabili richiesti. Delibera approvata in giunta, forse ho detto prima, sia ad ottobre, anche in questo caso era metà ottobre, il 22 ottobre.
Grazie. Dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? No. No. Dichiarazione di voto? Non direi di no. Niente, passiamo alla votazione. Votiamo favorevoli?
contrari, astenuti, con 11 voti favorevoli in lista civica, 4 contrari, essere comunità, la mozione viene approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità, votiamo favorevoli, contrari, astenuti 0. Quindi con 11 voti favorevoli in lista civica, 4 contrari, essere comunità, la mozione viene approvata. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dunque, decima variazione al bilancio di previsione 2024-2026. Modifica strumenti di programmazione del documento unico di programmazione 2024-2026. Passo la parola al dottor Nicola Burani.
Grazie. Questa è invece una variazione ben più complessa. In questo caso, che sappiamo essere l'ultima, perché sono ammesse fino al 30 di novembre le variazioni di bilancio di questa natura, è una variazione che va infatti a verificare tutte quelle che erano le esigenze dei responsabili della spesa e dell'entrata, esigenze di bilancio, per poter verificare eventuali appunto variazioni da apportare in ultima istanza. La maggior parte sono variazioni, diciamo così, a saldo zero, però alcune invece è importante sottolinearle, sono tutte descritte nel testo della delibera, ma è bene sottolinearle perché vanno a impattare in modo abbastanza significativo. In primo luogo mi viene da rammentarvi l'operazione che era stata fatta con la variazione degli equilibri di luglio, dove erano stati resi indisponibili un importo nell'avanzo libero di 270.000 euro, che era proprio la quota relativa iscritta in entrata che abbiamo in questo momento iscritta nel bilancio, legata ai dividendi di AIMAG. Si era già detto ai quei tempi che non c'era certezza dell'eventuale distribuzione, perché l'assemblea dei soci non aveva ancora deliberato cosa fare appunto nell'anno 2024 sull'utile 2023, e a fine di ottobre, il 22 di ottobre, è stato deliberato appunto della non distribuzione dei dividendi, e quindi per il Comune di Novi un impatto sul bilancio appunto di 270.000 euro, che quindi con questa variazione andiamo ad azzerare le entrate e applicare avanzo per mantenere gli equilibri di bilancio e a coprire questa mancata entrata. Altra cosa, è sempre in parte corrente, applichiamo avanzo vincolato, che sono i 9.000 euro e 9.200 euro che erano risorse disponibili per il superamento delle barriere architettoniche, erano stati incassati dall'ente l'anno scorso, nel 2023, e quindi le avevamo appunto accantonate in avanzo per poterle utilizzare nel 2024 in base alle richieste che venivano agli uffici, e quindi le stanziamo con questa variazione proprio per renderle nella disponibilità degli uffici. Altra cosa da rilevare è invece l'aumento del gettito, una variazione sull'entrata del gettito derivante da IRPEF, che dalle ultime stime fatte anche sul portale del federalismo e in base alle entrate avute durante questi primi 10 mesi, si può ragionevolmente supporre di avere una maggiore entrata di per 25.000 euro, quindi la iscriviamo in bilancio, che va praticamente a coprire una riduzione di un'altra entrata che invece abbiamo dovuto togliere dal bilancio, legate al trasferimento della regione, che andrà a impattare in realtà probabilmente sul prossimo anno sui quei 27.000 euro che erano iscritti per lo sviluppo delle CER. Le altre variazioni sono, come abbiamo detto, saldo zero, sempre in parte corrente. Abbiamo a beneficio del bilancio 4.000 rotti euro legati a risorse sulle spese di personale, che vengono ridistribuite su altri capitoli della spesa secondo le esigenze richieste dai servizi. Questo per quanto riguarda la parte corrente. Sugli investimenti invece abbiamo alcune variazioni un po' più corpose e complesse, che sono dettagliate nel testo In particolare abbiamo tutta la parte del sisma, nel senso di tutti quegli interventi legati alla ricostruzione che conosciamo, che sono circa, per circa 6 milioni di euro, che vanno a impattare sugli esercizi 25 e 26, perché vengono ridotto gli stanziamenti previsti sul 24 e distribuite le risorse sul pluriennale a seconda della variazione del cronoprogramma della spesa di tutti questi interventi che abbiamo indicato nel testo. Sono diversi, dal polo scolastico di Rovereto, al polo dell'infanzia, alla sede dell'associazione Arci, al nido dell'infanzia d'Aquilone, il teatro sociale, e l'ampliamento della caserma dei carabinieri, la riqualificazione della piazza di Rovereto, l'intervento sulla torre civica e l'adeguamento scuola Novi Est 20, anche la riqualificazione scuola di infanzia di Novi. Tutti interventi che quindi proseguono nel tempo, ma vengono spostati secondo il cronoprogramma di due annualità, cioè vengono distribuiti sia nel 26 che nel 27. 25, scusate, 26 e 27. Sempre sugli investimenti invece va sottolineato altri due interventi importanti che vengono iscritti nel bilancio, 2024-2026, annualità 25 e 26, e troverete anche nel bilancio di previsione che verrà, sarà in approvazione alla prossima seduta. E, questi interventi riguardano la missione l'intervento del collegamento del ciclo pluriennale Rovereto Sant'Antonio, il secondo stralcio, per 445.000 euro, di cui 133.500 saranno a carico dell'ente, e mentre il resto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, e a carico dell'ente che sarà coperto quindi dal nuovo mutuo che si intenderà attivare nel 2025. L'altro intervento di cui vi dicevo invece è legato all'efficientamento palazzina spogliatoi dell'impianto sportivo di Novi, dove abbiamo 200.000 euro nel 2025 e 26, di cui una parte anche in questo caso saranno coperti, cofinanziati dall'ente con risorse proprie. Questo per quanto riguarda gli interventi grossi e i nuovi interventi sugli investimenti. Sempre però nella parte capitale viene applicato con questa variazione avanzo destinato agli investimenti per 23.000 euro, che va a coprire la quota che va versata richiesta dall'Unione Terre d'Argine per le spese in conto capitale previste in Unione, e invece anche 988 euro di un avanzo legato a un intervento dell'anno scorso del PNRR che era di rafforzamento sui servizi digitali, esperienza dei cittadini, era quello legato alle liste elettorali del sistema NPR. C'era stato un piccolo avanzo di 988 euro che il decreto stesso diceva che era possibile utilizzare per altri scopi, sempre sui servizi digitali, quindi vengono stanziati a favore dell'Unione Terre d'Argine, in quanto servizio conferito, quello del sistema informativo, e proprio per acquisto di software e cyber security. Per il resto sono le voci più importanti sono queste, e tutto dettagliato anche appunto nel testo, come dicevamo. Abbiamo anche ricevuto ovviamente il parere del revisore, anche in questo caso viene vedete anche il parere dell'ufficio tecnico per quanto riguarda il cronoprogramma degli interventi, perché con queste variazioni si varia anche la parte del DUP, quindi del documento unico di programmazione legato al programma triennale delle opere pubbliche, e quindi rimodulando tutto il cronoprogramma va a impattare anche su questo strumento, e quindi con la stessa variazione andiamo anche ad approvare questa modifica. Vedete gli interventi che sono variati, che vi ho citato prima, nell'elenco presente in una tabella all'interno del testo della delibera. Grazie.
Grazie, dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Scusa Mauro, non ti avevo visto. Passo la parola all'assessore Fabri Mauro.
Sì, come avevo anticipato, avrei approfondito un paio di punti che sono trattati in questa variazione. Sulla parte investimenti volevo semplicemente aggiornarvi sul fatto che l'investimento relativo alla palazzina dei Campetti è chiaramente legato a una partecipazione a un bando, quindi è stato inserito, dipenderà dall'esito di questo bando. Al contrario, invece, il secondo stralcio della pista ciclabile è un intervento a tutti gli effetti che è già stato realizzato in parte e adesso prosegue con le risorse che vi ha indicato Nicola. E, volevo soffermarmi un attimo su quello che è stato forse il sacrificio maggiore che è toccato a noi, ma anche a tutti i comuni soci di AIMAG, cioè l'utilizzo di avanzo libero per coprire il mancato in caso di dividendi. Non con questo consiglio, non con questa minoranza, ma in precedenza, nel primo mandato, abbiamo spesso un po' discusso e litigato insomma, sul tema di come utilizzare l'avanzo libero e io insomma, sono sempre stato prudente, ne ho fatto un uso sempre razionato nel tempo, proprio perché non era possibile insomma, che per tanti anni tutto filasse liscio come da programmazione. Questo che è capitato è sicuramente una cosa che ci ha messo in difficoltà, ma devo dire, pur avendo forse un bilancio un pochino più faticoso rispetto ad altri comuni che hanno maggiori risorse, eravamo forse dentro terra d'argine quelli che avevano più capacità di coprirlo con avanzo libero, proprio perché si è fatto negli anni un uso molto attento di questa risorsa e purtroppo oggi ne perdiamo buona parte, un po' meno di metà di quello che avevamo, però insomma riusciamo a gestire questa transizione verso il 2025, dove poi aspetteremo gli esiti del piano degli investimenti che presenterà AIMAG e che ci auguriamo inauguri una stagione di progressiva ripresa rispetto a questa situazione che invece era, diciamo, come si può dire, poco desiderata da tutti i comuni.
Grazie Mauro. Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Zanotti Diego.
Grazie. No, la cosa che salta all'occhio di questa variazione è tutta la parte relativa alla ricostruzione. Ancora una volta uno spostamento in avanti di tutte quelle che sono le opere di ricostruzione degli edifici pubblici che questo paese sta attendendo da troppo tempo. Sarebbe interessante anche capire il perché, cioè capire il perché ci siano, perché sicuramente ci saranno delle motivazioni anche contingenti, validi per carità, però un elenco, praticamente tutto quello che sono le opere pubbliche legate alla ricostruzione si spostano in avanti, ancora. Cioè, io ricordo che si è parlato in questo consiglio dell'appuntamento del 2025 per il giubileo che sarebbe dovuto essere pronto l'ostello qui a Rovereto, nella ex sede dell'Arci, si sposta in avanti, quindi non lo so se qualcuno avrà la bacchetta magica per riuscire a realizzarlo entro l'inizio del giubileo, ma questo per fare un esempio, ma basta leggere l'elenco, voglio dire, l'unica cosa che è in corso di ultimazione è il polo scolastico di Rovereto, tra l'altro apro e chiudo una parentesi, un'opera secondo me davvero da vedere così, perlomeno una bellissima opera, un polo scolastico che diventa proprio un vanto di questo comune, secondo me. Per il resto, come dicevo, l'ex Omni Arci di Rovereto in avanti, il municipio di Novi in avanti, immagino che sia legato anche questo a un discorso di vincoli e di sovrintendenza, il teatro sociale in avanti, l'ampliamento della caserma dei Carabinieri in avanti anche questo, sono anni e anni che si sposta in avanti anche questo ampliamento. La riqualificazione dell'area della piazza di Rovereto, in avanti. La torre civica, è ferma da non so quanto tempo, in avanti anche questo. non lo so, è disarmante, davvero disarmante vedere questo elenco.
Grazie, qualcun altro vuole intervenire? Okay, passo la parola al consigliere Fabri Mauro.
Sì, adesso non entrerò nel merito di un tema che va gestito giustamente, come è stato fatto notare, caso per caso. Cioè, sicuramente tutto quello che riguarda le scuole dell'infanzia, scuola di Rovereto, scuole di Novi, sono in realtà tutte attività che sono dentro una programmazione che sta funzionando, semplicemente va resa compatibile con le attività scolastiche. È chiaro che lo stesso bilancio nasce in una modalità che anche in passato si presta a questo tipo di critica. Cioè, noi quando inseriamo in un bilancio triennale attività che coprono periodi superiori ai 3 anni, spesso si mettono anche per fare vedere, insomma, gli importi, cercando di comprimerli perché siano considerati visibili. Poi esistono casi con motivazioni ben specifiche, casi in cui in realtà siamo nel programma, casi invece dove si sono incontrate delle situazioni particolari che, come ho detto, secondo me meritano una trattazione specifica, non all'interno del bilancio. Noi con questa variazione ci allineiamo di modo tale che i valori siano aggiornati a quello che possiamo vedere nella fotografia di novembre 2024. Non vi nascondo che, insomma, ogni anno si fa questa attività verso fine anno per cercare di avere un cronoprogramma abbastanza realistico, però spesso, come nel caso, non so, anche del teatro, i tempi li conoscevamo, erano questi, poi il bilancio li comprime per visualizzarli in un periodo più breve. Quindi non apro un dibattito voce per voce, semplicemente non tutti i casi che sono stati detti sono legati a ritardi, ma alcuni casi sono proprio a programmazione, in modo particolare quelle delle scuole.
Grazie, qualcun altro vuole intervenire? Direi di no. Dichiarazione di voto. Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Allora, questa volta, soprattutto con questa chiosa tecnica e anche dell'assessore, convintamente noi votiamo non favorevoli, negativamente, perché secondo me è abbastanza grave. Lasciamoci un po' di spazio anche, perché la situazione è questa, cioè quello che doveva essere fatto, quello che doveva essere il vostro mandato, quello che doveva essere la realizzazione di una fine, di una ricostruzione, non c'è oggettivamente, perché non abbiamo la certezza, tutto viene spostato. L'amministrazione deve essere quella che decide i tempi e i modi, e sono poi i tecnici che sono quelli che realizzano, non è il contrario. Qui sembra veramente il contrario, e quindi diventa un astensionismo generalizzato su tanti argomenti, argomenti che toccano noi, toccano a voi, toccano l'amministrazione. Cioè, se dobbiamo arrivare alla fine di un mandato per provare a realizzare delle cose che serviranno per un futuro che non sappiamo qual è, ma non abbiamo realizzato quello che era da fare, siamo a casa nostra, Cioè, secondo me questo è, come dire, qualche cosa che va sottolineato, e anche nella vostra coscienza amministrativa, perché siamo attenti che finora abbiamo anche non realizzato tante cose, magari fatto delle cose piccole, fatto delle cose attraverso l'Unione, perché per fortuna ci ha aiutato, ma quello che deve essere il treno che passa dopo non è che passa tante volte, ed essere sempre in una situazione di non realizzazione penso che sia avvilente anche per chi dovrebbe realizzare, per chi dovrebbe amministrare. Quindi cerchiamo anche di metterci nell'ordine delle idee penso io, lo penso da amministratore e da chi è stato anche dall'altra parte, che la situazione secondo me deve essere presa in mano insieme ai tecnici in una maniera concreta, perché altrimenti qui rischiamo che dal 24 siamo al 25, dal 25 al 26 il mandato finisce e si usa il prossimo mandato per fare delle cose di una ricostruzione che dovevano essere fatti in altri comuni con tempi diversi. Abbiamo anche la fortuna di avere da un punto di vista tecnico all'interno della regione persone che ci possono aiutare e poter avere degli uffici preposti apposta, sfruttiamoli. E invece questi numeri ci dicono il contrario, quindi il nostro voto è molto negativo.
Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Sì, grazie. Ma io in questa dichiarazione di voto voglio fare una riflessione e portarla, estenderla a tutto il Consiglio. È molto negativo il fatto che manchino, per quanto riguarda la questione di IMAG, cioè, secondo me siamo proprio a rotta di collo. E credo che lo sforzo di questa amministrazione nell'utilizzare dell'avanzo libero per un mancato entrato, quindi sono sostanzialmente gli utili dei dividendi di IMAG che sono venuti a mancare, quindi per fortuna comunque si è ravveduto nel tempo a tenere una importante somma di denaro da parte, non investendola, per poter appunto arrivare anche a queste mancanze, che comunque sono mancanze che ci devono far riflettere tutti. Qualsiasi tipo di parte politica è una cosa che è molto negativa, e non voglio entrare poi nel merito del tema di IMAG, anche perché comunque non è in oggetto. Per quanto riguarda insomma, quello che è stata la dichiarazione di voto di Ferrari, io credo che l'attenzione di questa amministrazione ci sia. Sarebbe bello se potessimo decidere a casa nostra, ma purtroppo abbiamo a che fare, e non voglio entrare nei dettagli, faccio solo un nome di una competenza che appunto è la soprintendenza, cioè, sappiamo, conoscete, è difficile lavorare, sarebbe bello, ripeto, se potessimo avere noi la bacchetta magica e decidere, frutto di incontri, l'impegno comunque anche dei tecnici nel riguardare, nel rivalutare, nel continue sedute, sempre con certe competenze, autorità che comunque devono porre un parere, se no qua le cose non ce le lasciano fare, non ce le fanno andare avanti, ecco. Quindi io capisco il disagio, perché lo vivo anch'io in prima persona, questo disagio. Sarebbe bello se ad oggi avessimo fossimo riusciti a portare avanti tante delle opere incomplete, ma d'altra parte ho anche questo disagio nel dire che è difficile in certe situazioni poter portare valutazioni che siano costruttive e per quanto possano dare atto ad un inizio di lavori, di opere pubbliche che sono fondamentali, e sono il primo a sostenerlo, ecco. Quindi ripeto, il disagio di questa fermezza ce l'ho anch'io, ma non penso proprio che sia al 100% conseguenza di un'amministrazione che comunque non è attenta o perlomeno non si impegna, a maggior ragione con tecnici che comunque li contiamo su una mano. Il numero è in continua diminuzione, non si trova personale, e gli sforzi che la Giunta e comunque l'amministrazione chiede ai tecnici sono sempre grandi, perché ci sono i bandi, non per ultimo un ulteriore bando che si prova a portare a casa per il discorso dell'ANSER, quindi dei campetti, il centro sportivo, ci proviamo ancora, però è sempre una richiesta di tempo in più che viene fatta da parte dell'amministrazione ai tecnici, che devono sopperire a ulteriori cose e attività, confronti che cerchiamo di portare avanti, di terminare, ecco. Quindi io faccio voce anche di questa difficoltà, ma sicuro è che l'amministrazione, questa giunta, l'attenzione ce l'ha, è consapevole delle difficoltà e dei disagi che tutta la comunità sta continuando a vivere. Non è semplicemente un rimandare perché manca l'attenzione, ma è semplicemente un rimandare perché ci sono delle difficoltà che purtroppo non dipendono, non è uno scaricabarile, non dipendono in toto da noi. Quindi insomma, io mi trovo un po' contrario alla dichiarazione di voto di Ferrari, però insomma è giusto che ognuno abbia il proprio punto di vista. Quindi io, concludendo, la mia dichiarazione di voto, la nostra dichiarazione di voto è ovviamente favorevole. Grazie.
Grazie. Direi di passare alla votazione. Votiamo favorevoli, contrari, astenuti. Quindi con 11 voti favorevoli di Noi di Destra Civica e 4 contrari, la mozione viene approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Votiamo favorevoli, contrari, astenuti. Con 11 voti favorevoli Noi Lista Civica e 4 contrari Noi Essere Comunità, la mozione viene approvata. Vi ringrazio, il Consiglio Comunale è finito. Vi volevo solo comunicare che il 19 di dicembre ci sarà l'ultimo Consiglio Comunale dell'anno. Grazie e buonanotte a tutti.